Il lungo sguardo. Frammenti di vita di Eugenio Balzan. Scritto e diretto da Cesare Ferrario. Settimo episodio.
Furono 20.000, forse 25.000, quelli che calarono verso il sud, armati di pistole, fucili, residuati bellici e da caccia, forche e bastoni. Tutti con la camicia nera, l'aria prepotente, il sogghigno beffardo e goffamente teatrale, lo sguardo e la parlata spesso alterati dal vino. Un manipolo di pirati stava attraversando l'Italia marciando contro l'esercito italiano. Sarebbe bastato che il re firmasse il documento in cui veniva dichiarato lo stato d'assedio che il capo del governo dimissionario Luigi Facta gli aveva sottoposto. E quell'armata di smerciassi sarebbe stata dispersa a colpi di cannone dall'esercito. Tutto sarebbe finito. Avrebbero continuato a fare le loro bravate altrove, ma non a Roma, da dove sarebbero stati cacciati. Quell'ipotesi giustificava la paura di Mussolini, il motivo per cui, sfiduciato e forse stanco, avrebbe voluto in quel momento critico abbandonare tutti i suoi sogni di gloria e fuggire in Svizzera, come aveva confidato la sera prima a teatro alla sua amante. Dalla villa di Margherita Sarfatti, sulle colline intorno a Como, dove si era rifugiato, Mussolini decise di telefonare al Corriere della Sera il mattino dopo, molto presto. Non chiamò il direttore Albertini, di lui aveva da sempre un certo timore. Oltre che direttore del giornale, era senatore del regno. In passato mio padre, Eugenio Balzan, per puro amor di giornalismo e l'amicizia che lo legava ad Arnaldo, suo fratello, era stato prodigo con lui. Quando fondò il Popolo d'Italia, lo aiutò a stipulare un contratto di fornitura assai vantaggioso con una cartiera di Maslianico, una località proprio fra Como e il confine svizzero. Mussolini chiamò mio padre sulla sua linea diretta.
Sei pronto? Ah, Benito, sei tu. No, non ho nessun problema a dirti cosa pensa Albertini di tutta questa storia. Se vuoi ti posso ripetere le sue testuali parole. Ha detto: se dipendesse da me, tutti quelli che prendono parte a questa pagliacciata li manderei alla forca. Sì, è esattamente questo. E per quanto mi riguarda, mi sembra di averti già detto a teatro ieri sera che cosa ne penso. Le conclusioni le lascio a te.
Quel giudizio di Luigi Albertini sulla marcia su Roma fu il preludio di una personale vendetta che Mussolini giurò a se stesso e che avrebbe prima o poi consumato. Da allora, anche verso mio padre, cominciò a nutrire un certo risentimento. Il Corriere della Sera, il Corrierone, come lo chiamavano, si stava apertamente schierando contro di lui. Non solo non poteva sopportarlo, ma la cosa aumentava la sua paura e l'incertezza. L'idea di riparare in Svizzera, dove avrebbe ottenuto asilo politico, era ancora forte in lui. Margherita cercava di infondergli fiducia.
No, non devi, Benito. Non v'è motivo di avere paura. Le cose sono già scritte nel libro del destino. Non c'è nulla per cui tu debba temere. Fidati di me. Ora devi pensare a una cosa sola: prendere il potere, prendere il posto che ti spetta. Quelli del Corriere della Sera? Nessun timore. Anche loro, prima o poi, verranno più miti consigli. Dominare l'Italia. Questo, ora, è il tuo obiettivo.
Margherita Sarfatti è stata una donna di cui la storia ha parlato poco. Che avesse una più lucida e concreta conoscenza dei giochi del potere che erano in atto, il suo fosse semplice intuito femminile, è un quesito che mi sono posta, ma a cui non ho mai saputo dare una risposta. Aveva grosse connessioni internazionali, questo è certo. Chi sia stata veramente Margherita Sarfatti, forse nessuno lo saprà mai. In ogni caso, in quel preciso frangente, non si sbagliava. Il dado era tratto. E al grido di o Roma o morte, l'orda degli squadristi era arrivata nel frattempo alle porte della capitale. Nonostante le insistenze del governo, il re si rifiutò di nuovo di firmare lo stato di emergenza e, a sorpresa, convocò a Roma Mussolini per un colloquio. E così, indirettamente, diede l'avallo all'armata fascista di entrare nella città. Mussolini arrivò a Roma il giorno dopo con un treno speciale che gli era stato messo a disposizione. Alla stazione Termini, un'auto lo aspettava per portarlo al Quirinale, la residenza del re, la cui piazza antistante era gremita dai suoi fedelissimi che fin lì si erano spinti.
Se ho accettato il suo invito e sono qui per lavorare. Lavorare sodo, per il bene della patria.
Anch'io sono in tenuta da lavoro, come vede. Ho indossato la mia divisa militare per riceverla. Se le dicessi che vorrei conferirle un mandato esplorativo per formare un nuovo governo, lei che cosa mi dice?
Dico che sono molto onorato, maestà. Onorato che abbia pensato a me.
Al paese non servono né nuove elezioni né altro. Serve solo una cosa: un governo di alto profilo che conquisti la fiducia del popolo. Pensa di essere in grado di farlo?
Metterò tutto il mio impegno. È quello a cui aspiro. È il senso della mia vita, maestà.
Bene, allora lo faccia, cavalier Benito Mussolini. Oh sì, perché lei ancora non lo sa, ma abbiamo deciso di nominarla cavaliere. Cavaliere del regno.
Il popolo d'Italia titolò quello storico incontro Trionfo, a caratteri cubitali su sei colonne. Il Corriere della Sera uscì con un articolo di Luigi Albertini, il cui occhiello diceva: «Una insanabile ferita si è aperta nella nostra vita nazionale», e nel prosieguo, senza mezzi termini, si parlava di come quella presa di potere fascista rappresentasse il crollo senza dignità di ogni autorità dello Stato e un pericolo per il paese. In modo velato, si faceva accenno anche alla troppo compiacente monarchia. La faida era aperta. E lo fu al punto che pochi giorni dopo che era stato insediato come presidente del Consiglio dei Ministri, Mussolini ordinò al suo segretario personale:
«Ah, Navarra, da domattina, quando mi porta i giornali, tutti tranne il Corriere. Lo legga lei, poi per sommi capi mi riassuma le cose essenziali. Tanto capisco io stesso tutto quello che c'è da capire».
«Bene, eccellenza».
«Quell'Albertini, quando viene in Parlamento, mi guarda torvo dai banchi dell'opposizione con quell'aria da giudice. E quel Balzan, il Remida del Polesine, che trasforma le pietre in oro, ricco da far paura. Da dove li prendono tutti quei soldi che li hanno fatti diventare così potenti? Dai massoni? Dai sionisti? Dai banchieri svizzeri? Inglesi? Lo scopriremo. Lo scopriremo e li faremo fuori se non scendono a più miti consigli. Adesso abbiamo altre cose più importanti da fare. Ah, Navarra, mi porti un caffè? Caldo, poco zucchero e una cravatta pulita. Questa è una macchia».
Aveva imparato presto e bene a recitare il ruolo che gli era stato affidato. Dopo il suo primo discorso alla Camera, nel quale, senza mezzi termini, aveva dichiarato che avrebbe potuto conquistare l'intero potere con le sue camicie nere, ma non l'aveva voluto, così disse, per amore di democrazia, Mussolini cercò di consolidare il suo potere attraverso una duplice tattica: quella del compromesso parlamentare, facendo finta di accettare la collaborazione degli altri partiti di governo, e quella della violenza perpetrata contro gli oppositori e i dissidenti. Non passava giorno che non ci fossero episodi cruenti contro quelli che si dichiaravano antifascisti. A colpi di manganello, tutta l'Italia doveva diventare fascista. Questo era il disegno. E anche se lui segretamente legittimava queste azioni repressive, si muoveva con diplomazia e grande astuzia negli intricati ambiti del potere, spesso si dissociava pubblicamente da quegli episodi di violenza giudicati dall'opinione pubblica troppo accesi. Doveva, Il numero dei suoi deputati era ancora troppo esiguo in Parlamento. I socialisti erano ancora in maggioranza e alcune teste calde come Turati e Amendola, soprattutto il deputato Giacomo Matteotti, non poteva pensare ancora di eliminarle, doveva solo tenerle a bada. Anche se gli costavano poco venire a patti con loro, non poteva permettersi di fare diversamente. Per sconfiggerli bisognava aspettare le elezioni in programma per l'anno successivo e bisognava arrivare ad avere la maggioranza in Parlamento. Ma la politica ha i suoi costi e ha bisogno di finanziamenti leciti o illeciti. E per vincere le elezioni ci volevano soldi, moltissimi soldi. Dopo la sua elezione a capo del governo, i petrolieri americani erano tornati all'attacco. Ora la licenza esclusiva da parte dello Stato italiano poteva essere concessa, le trattative potevano essere portate avanti, arrivare alla loro conclusione. Ma Mussolini astutamente non volle esporsi in prima persona. Delegò il fratello Arnaldo e Margherita Sarfatti. Fu organizzata un'altra cena nella casa di Margherita in Corso Venezia 93 e, come la volta precedente, anche Fulton e io eravamo invitati. Fui sorpresa quando Jack Fulton mi chiamò al telefono e mi disse:
senta Lina, non so cosa lei voglia fare, ma io ho deciso di non accettare l'invito di Margherita per domani sera. Troverò una scusa. L'altra volta era diverso. In fondo mi sono limitato a presentare Nathan, un vecchio amico col quale ho trascorso insieme qualche anno quando eravamo studenti a Princeton. Ma adesso la cosa è ben diversa. Il gioco sta diventando pesante. Non mi piace. Non voglio farne parte. Se me lo permette, Carolina, per l'amicizia che mi lega a suo padre e la stima che ho per lei, io le suggerirei di starne fuori, di non andarci.
Declinai anch'io l'invito. E in fondo cosa avrei fatto nel salotto di Margherita, la bella statuina, come era stato in altre occasioni? Era un ruolo che cominciava a starmi stretto. Venni però a sapere che quell'accordo era stato raggiunto, l'affare concluso. Un decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri e controfirmato dal re, concedeva alla compagnia americana di iniziare le trivellazioni in tutta la Valpadana. Ne parlarono anche alcuni giornali, alcuni in termini entusiastici, perché si diceva: anche in Italia c'è il petrolio. Quello che nessuno disse, però, fu che il gruppo americano aveva il monopolio assoluto di quell'operazione, che fece affluire un'ulteriore ingente quantità di denaro nelle casse del popolo d'Italia che, lo avevo capito, era il forziere del partito fascista. Arnaldo Mussolini, era chiaro, era il cassiere di famiglia. Sembrava potessero fare ogni cosa che volevano, che tutto fosse loro concesso. A Milano, all'improvviso, si era tornati a respirare quell'aria greve del primo dopoguerra.
Il popolo d'Italia! Il popolo d'Italia! Ultimissime! Il capo del governo Benito Mussolini lancia la sua sfida al Partito Socialista! Il popolo d'Italia!
Per la prima volta, credo, comprai quel giornale e lessi l'articolo in prima pagina, nel quale ogni esponente di spicco del Partito Socialista era duramente attaccato non solo nel pubblico, ma anche nel privato. In particolare, l'onorevole Giacomo Matteotti, del quale si diceva testualmente: quanto al Matteotti è bene che si guardi, perché se dovesse ritrovarsi un giorno o l'altro con la testa rotta, ma proprio rotta, non avrà certo il diritto di dolersi, perché se lo è voluto lui, 3 punti esclamativi finali. Era sconcertante. La violenza ora poteva essere addirittura annunciata dalle pagine di un giornale. La violenza poteva essere mirata, diretta a personaggi ben definiti. Una sera, mio padre era uscito dal ristorante Savini e con un suo carissimo amico, Marco Praga, commediografo e critico teatrale del Corriere, stavano facendo 4 passi in galleria prima di tornare a casa.
Oh, guarda un po' chi si vede! Il signor direttore amministrativo del Corrierone! Oh, che tu fa, Balzan? la passeggiatina per digerire.
Ha mangiato bene, signor Eugenio Balzan. Da Savini si mangia che è una meraviglia. Il massimo dei massimi per chi può.
Noi invece si è mangiato mezzo pollo in due in rosticceria mentre ti s'aspettava.
Cosa volete? Chi siete?
Due che non hanno tutti i soldi che hai te.
Signori, signori, vi prego, io non...
No, bellino, ora tu vado ad ascoltare, Dio un po', Balzan, che tu vuoi fare, Diventare supermilionario come il personaggio dei fumetti del tuo Corrierino dei Piccoli? Il signor Bonaventura, che ogni domenica si mette in tasca 1 milione, E per che fare? Per pagare quei tuoi sudici giornalisti che scrivono maldicenze su noi fascisti? Credo che una bella lezioncina è quello che ti ci vuole.
Fermi! Fermi in nome della legge! Scappiamo!
Tutto bene, signore? Sì, sì.
Ha bisogno di cure, vuole che la porti a un pronto soccorso.
No. Non è niente che non si possa risolvere, stando qualche ora con una borsa del ghiaccio sulla testa.
Quell'aggressione, subita da mio padre, fu un fatto gravissimo, che assumeva significati pericolosi. Lui non volle che la notizia fosse pubblicata, ma ricordo ancora molto bene quando, il giorno dopo, un po' allarmata, andai a fargli visita. Stava parlando al telefono con Arnaldo Mussolini. Non l'avevo mai visto così fuori di sé.
Immagino tu sappia quello che è successo. Bene, allora ti dico solo una cosa. Che non si ripeta più, mai più. Altrimenti vuoto il sacco, Arnaldo. Mi hai capito? Vuoto il sacco. E tu sai che ne ho tante di cose da dire. E voglio, dico voglio, che tu dica a chi di dovere che sei uno solo dei collaboratori del mio giornale, anche l'ultimo dei fattorini che magari vota socialista, sarà oggetto di violenza. Farò in modo che la cosa diventi uno scandalo nazionale. Tu sai che ho ancora tutti i mezzi per farlo. Sai quante copie vende il mio giornale e quante il tuo. Fatti i conti.
Fui però stupita di come, dopo quella sfuriata alla quale avevo assistito per caso, si sentì quasi in dovere di dirmi:
mi dispiace di aver trasceso con Arnaldo. In fondo è una brava persona. Ma anche lui è diventato totalmente succube di quel pazzo megalomane di suo fratello. Credo che dovresti tornare in Svizzera, Lina.
Perché?
Perché sarebbe meglio per te. Ma non vedi come stanno andando le cose? In questo paese si respira un'aria mefitica. E sarà sempre peggio. Tu che puoi starne fuori. Io purtroppo devo ancora stare qui. Anche se ne farei volentieri a meno con l'aria che tira. Sai, per la prima volta in vita mia ho dei rimpianti.
Quali rimpianti, papà? Allargò le braccia in un gesto vago, sconsolato.
Rimpianti.
Anch'io avevo qualche rimpianto e anche qualche dilemma. E come facevo a continuare a incontrarmi con Margherita Sarfatti, che frequentavo da ormai da più di 4 anni con una certa assiduità, ora che avevo cominciato a vedere le cose in maniera diversa, ora che avevo capito quello che stava realmente accadendo in Italia? Fu lei a risolvere questa situazione di imbarazzo, un giorno che mi telefonò e con voce entusiasta mi disse:
lascio Milano, Lina. Vado a Roma. Lui vuole che gli stia vicino. Ha bisogno di me. E lo sai? Inizieremo a scrivere insieme la sua biografia. Sono certa che sarà un successo, un trionfo. Ho deciso che poi la farò tradurre in molte lingue. Mi sto già organizzando. Tutto il mondo deve sapere chi è Benito Mussolini. Deve imparare a conoscerlo, ad ammirarlo, prenderlo come esempio. Ho già trovato un titolo che credo sia perfetto. Dux. Non so se riusciremo a vederci in questi giorni. Come puoi immaginare, sono indaffaratissima. Ma ti aspetto a Roma. Promettimi che verrai. Abbiamo davanti a noi giorni di gloria, Lina. Momenti di autentica grandezza da vivere insieme.
Fu quella l'ultima volta che parlai con Margherita Sarfatti. Le elezioni di quel 1924 furono vinte dal Partito Nazionale Fascista. Ricordo bene quel periodo di fuoco durante la campagna elettorale. La violenza era all'ordine del giorno. Il 6 aprile Mussolini conquistò il 66% dei voti, aggiudicandosi la maggioranza in Parlamento con 374 seggi. La partita era vinta, il suo percorso verso la presa del potere ormai definito. Ma il capo dell'opposizione, il socialista Giacomo Matteotti, dopo un viaggio a Londra durante il quale venne a conoscenza dal gruppo dei laburisti inglesi dell'affare Sinclair Oil e della corruzione attraverso la quale i fascisti erano arrivati al potere, era deciso a dare battaglia. Il 30 maggio, giorno dell'apertura dei lavori parlamentari, chiese la parola.
È iscritto a parlare l'onorevole Giacomo Matteotti. Ne ha facoltà.
Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
È una provocazione!
Il suo attacco fu durissimo. Sapeva troppe cose dell'affare Sinclair Oil. Sapeva che petrolieri americani, su suggerimento di Mussolini, avevano coinvolto anche la famiglia reale, che aveva ricevuto come lui ingenti cifre di denaro. Ma Matteotti non poteva denunciare un tale scandalo, gli si sarebbe rivoltato contro. Si limitò alla battaglia politica. Fu una seduta molto movimentata. Quella denuncia di Matteotti contro i soprusi degli squadristi fascisti che avevano occupato i seggi elettorali, obbligando con la violenza gli elettori a votare per il loro partito, non poteva essere tollerata.
E crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza.
Matteotti era diventato una mina vagante, un uomo troppo pericoloso. Da quel momento fu costantemente pedinato dalla polizia segreta fascista. Ma bisognava fare qualcosa di più. Bisognava metterlo a tacere. Il martedì 10 giugno, nel pomeriggio, uscì solo dalla sua abitazione di Lungotevere Arnaldo da Brescia. Fu assalito e brutalmente percosso da un gruppo di uomini scelti che si scoprì più avanti nel corso delle sommarie indagini. Erano dei fedelissimi della prima ora di Mussolini. La sua scomparsa suscitò clamore e indignazione associati a momenti di ancor più inaudita, dilagante violenza. Dalle prime pagine del Corriere della Sera venivano chieste a gran voce le dimissioni di Benito Mussolini. La posizione del giornale fu sempre drastica, soprattutto quando, due mesi dopo, il 16 agosto, il corpo orrendamente martoriato di Giacomo Matteotti fu ritrovato nella boscaglia di Sacrofano, a 150 metri dalla via Flaminia, alle porte di Roma. Ma, a sorpresa, quando il Parlamento a settembre si riunì dopo la pausa estiva, Benito Mussolini, con un colpo di teatro, si assunse pubblicamente la responsabilità politica, morale e storica dell'accaduto e si fece promotore affinché a Giacomo Matteotti fossero tributati gli onori di un funerale di Stato, cosa che la famiglia rifiutò. Il fragile e complice re, l'unico che avrebbe potuto, non lo destituì dalla sua carica di primo ministro. Così iniziò la dittatura in Italia, la perdita dell'innocenza di un intero popolo. Svaniti gli illusori spettacolari trionfalismi degli anni 30, l'orrore della guerra che fece a brandelli il paese, tutto si sarebbe concluso solo molti anni dopo, quel 28 aprile 1945, dopo l'uccisione di Mussolini, con quel macabro spettacolo a Piazzale Loreto, a Milano, dove tutto era cominciato. Due giorni prima dei funerali di Giacomo Matteotti, la vedova Velia Titta Matteotti scrisse una lettera al Corriere della Sera con preghiera che fosse pubblicata. In essa, tra altre cose, chiedeva che nessuna milizia fascista, di qualunque grado o carica, fosse messa di scorta al treno che da Roma trasportava la salma del marito. che nessuna camicia nera avesse l'ardire di mostrarsi davanti al feretro o alla sua presenza, né durante il viaggio, né sul luogo della sepoltura. A Fratta Polesine, una piccola località che dista meno di 20 chilometri da Badia Polesine, il paese dove era nato mio padre. Sapevo che ci sarebbe andato.
Ciao, Eugenio.
Oh, ciao, Leonardo.
Sono contento di vederti.
Anch'io molto.
È dalla fine della guerra che non ci vediamo. Proprio qui dovevamo incontrarci. In questa occasione così triste.
Già.
Comunque è bello che tu sia venuto. Verrai anche alla cerimonia al cimitero?
Sì, certo.
Bene. Allora ci vediamo là, io vado avanti. Gli amici del partito mi hanno chiesto di controllare che aria tira in paese. Durati e Gramsci hanno chiesto di dire qualche parola prima della sepoltura e non vorrei che i fascisti, sai come sono, mandassero qualcuno a...
Sì, 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 immagino.
Ormai sono diventati capaci di tutto.
Sì, va bene.
A più tardi.
Ciao.
Fuori, nel parco, un plotone di carabinieri in uniforme da parata, con tanto di pennacchio, si dispose in testa al corteo diretto al piccolo cimitero che di certo sarebbe stato incapace di contenere tutta quella folla. La piccola filarmonica cittadina intonò una marcia funebre, le cui note dolorose sembravano un logoro sipario che calava inesorabile a oscurare il futuro. Sommessi suoni di trombe che pareva volessero annunciare la fine di un'epoca. Mio padre non entrò nel cimitero, non se la sentì. La ressa lo infastidiva. Da qualche tempo lo stare troppo a lungo fra la folla gli dava un senso di ansia che a fatica riusciva a controllare, un senso di oppressione al petto, l'affanno nel respiro. E di più, il caldo era insopportabile quel giorno. Jack Fulton restò con lui. Insieme andarono a sedersi su una panchina sul vialetto antistante il cimitero. Lì avrebbero aspettato la fine della cerimonia. Non si parlarono, non ne avevano bisogno. Quando la cerimonia stava ormai per volgere al termine, decisero di andarsene. L'auto del giornale a loro disposizione, con la quale erano venuti, li stava aspettando. Aveva promesso a Fulton che lo avrebbe accompagnato a Venezia. Non c'era mai stato e, considerata la vicinanza, voleva visitarla. Ma durante il viaggio mio padre era inquieto. Erano già quasi a Padova, dove i ricordi della sua adolescenza si sovrapponevano in lui vorticosamente, quando all'improvviso pensò che un'altra volta aveva deluso Leonardo. Si erano detti che si sarebbero rivisti al cimitero, ma se lo era dimenticato, si sentì colpevole. Col vaporetto avevano raggiunto il Grand Hotel Danieli vicino a Piazza San Marco, dove avrebbero alloggiato. Nonostante l'entusiasmo di Jack Fulton, quasi sopraffatto da quello spettacolo che i suoi occhi vedevano per la prima volta, nessuno dei due sembrava incline a fare il turista. Fra loro c'erano stati dei piccoli malintesi che non avevano mai trovato il tempo di chiarire. Quella sera, in quello scenario fantastico, forse avrebbero avuto l'occasione di farlo. Poco prima del delitto Matteotti, il New York Times aveva chiesto un'intervista esclusiva a Benito Mussolini e a Jack Fulton era stato dato l'incarico di farla. Mio padre non aveva approvato la cosa.
Sai, Eugenio, io faccio quello che da New York mi dicono di fare. Lo sai da sempre, sono pagato per questo. Ma penso tu abbia capito che non provo nessuna personale simpatia per Mussolini, per la sua politica, e disapprovo profondamente tutto quello che sta succedendo in Italia in questo momento.
Però, Jack, quello che non capisco è come gli americani possano provare interesse per un personaggio
come Mussolini.
Perché forse non hai ancora capito cos'è l'America, amico mio. America is a gambling man. È un giocatore d'azzardo che gioca su due tavoli contemporaneamente perché non vuole mai perdere. Vuoi un esempio? L'altro ieri ho ricevuto un cablo da un amico, un giornalista del Washington Post. Conosce cose che forse solo in confuso sai anche tu, ma lui ha i dettagli precisi, documentabili. Mussolini ha ricevuto un finanziamento di 20 milioni dalla Sinclair Royal. Il re, Casa Savoia, il 30% del pacchetto azionario dell'intera compagnia petrolifera.
Ragione per cui non ha potuto costringere Mussolini alle dimissioni dopo l'infamia del delitto Matteotti?
Proprio così. Ma c'è molto di più sotto il petrolio italiano. È ben poca cosa. C'è un'opzione ancora più ricca e vantaggiosa per il governo italiano su dei giacimenti di petrolio in Libia. Quanto tempo pensi passerà prima che Mussolini conquisti interamente la Libia, soprattutto la regione di Fezzan, la più ricca di giacimenti? Molto presto, lo sai anche tu. E avrà a sua disposizione, te lo metto per iscritto, tutti i mezzi finanziari per farlo con successo. Ma voglio tornare al mio amico giornalista. Ha per le mani la documentazione su questa storia che creerebbe uno scandalo internazionale, quello che noi chiamiamo uno scoop. Credi che riuscirà a pubblicarlo? Dipende da lui, dal suo direttore, dal suo editore? No. Dipenderà solo da alcuni signori che dopo aver passato la mattinata a Wall Street pranzeranno insieme in un elegante ristorante di Manhattan e decideranno su quale strada devono essere indirizzati i destini del mondo. Loro saranno quelli che decideranno se quello scoop dovrà essere fatto adesso o deve essere rimandato in un tempo che giudicheranno più opportuno, magari quando Mussolini non servirà più ai loro scopi. Solo loro possono dare il via libera a editori, direttori, giornalisti, che alla fine sono solo degli esecutori. E sai, noi giornalisti in fondo siamo i più fortunati, perché se siamo bravi, qualche goccia di verità riusciamo a farla cadere nell'oceano delle menzogne.
Mio padre non poté che approvare quel breve discorso che Jack Fulton aveva fatto, anche se in fondo quelle verità lo amareggiavano non poco. Già da qualche tempo, infatti, riceveva forti pressioni da Mario Crespi, il più giovane rampollo della famiglia che deteneva la maggioranza delle azioni del Corriere della Sera, che lamentava la linea troppo dura che il direttore Albertini aveva nei confronti di Mussolini. Spesso Crespi gli aveva affidato il difficile incarico di porsi come mediatore per ridurre Albertini a più miti consigli. In fondo l'Italia sta andando in quella direzione, doveva rendersene conto anche lui, doveva adeguarsi. La cosa era per mio padre talvolta imbarazzante. Con Luigi Albertini era iniziata la grande avventura del Corriere. Insieme lo avevano portato a essere il giornale più venduto in Italia, il primo a essere venduto in tutto il mondo. Il lavoro di quasi un'intera vita, all'insegna della libertà di espressione, dei loro ideali giovanili.
Sai, Eugenio, io non ho mai capito perché tu abbia abbandonato il giornalismo. Lo scrivere, intendo. È un vero peccato, perché quei tuoi articoli sull'immigrazione nelle Americhe tanti anni fa, erano eccellenti, di ottimo livello. Ricorderai che li presi, ad esempio, per i miei articoli sullo stesso argomento. Anzi, se devo essere sincero, molte cose li copiai di sana pianta da te. Perché ti sei dedicato esclusivamente all'organizzazione e all'amministrazione del giornale?
Attitudini.
Attitudini che ti hanno portato a diventare straordinariamente ricco, da quel che si dice in giro, no? Comunque, è un vero peccato che tu abbia smesso di scrivere.
E più avanti, erano già quasi alla fine della cena.
Sai, un'altra cosa che non ho mai capito di te è come mai dopo una pur tragica esperienza matrimoniale giovanile di cui mi hai raccontato molte cose, non hai mai sentito il bisogno, non dico di fare un'altra famiglia, ma di legarti a un'altra donna.
Vedi, Jack, l'attrazione che ho per le donne è pari al timore che ho sempre avuto di loro. E a questo poi aggiungici la mia totale incapacità di comprenderle. Non c'è stata volta in cui, trovandomi di fronte a una donna, io non mi sia sentito inadeguato, incompleto.
Mi sembra che a questa tua regola ci sia stata un'eccezione.
Di chi parli?
Di quell'amabile persona della Croce Rossa di Ginevra.
Ah, Alberti Lafont?
Sì, proprio lei. Oltretutto, quella donna ha avuto molta importanza anche nella vita di tua figlia.
Sì, lo so. E le sarò eternamente grato per questo. Hai ragione. Forse con lei sarebbe potuto accadere. Ma che dirti? Ho avuto paura anche con lei. E adesso credo che sia troppo tardi.
Perché?
Perché mi sto incamminando verso la più arida stagione della vita, Jack. La vecchiaia. E fai attenzione, amico mio. Anche tu non sei più un ragazzino.
Andarono poi a sedersi al Caffè Florian per bere un digestivo che fu loro servito nonostante il locale fosse in procinto di chiudere. Piazza San Marco era quasi completamente deserta. Rari erano i passanti. L'abituale orchestrina del Florian aveva già smesso di suonare e i musicisti stavano finendo di riporre i loro strumenti nelle custodie. I camerieri avevano già cominciato a togliere le tovaglie dai tavoli. Erano i due soli clienti rimasti.
Jack.
Sì?
Mi perdoni se domattina ti lascio e parto?
Sì, lo so. Devi tornare dove eravamo stamattina. O meglio, vicino a dove eravamo stamattina, al paese dove sei nato. L'avevo messo in predicato, non ti preoccupare, amico mio.
Ma c'era un altro luogo dove doveva andare prima, che Jack non sapeva. A Feriole, una piccola località in provincia di Padova, dove l'autista che lo aspettava solerte a Piazzale Roma all'imbarcadero dei vaporetti lo portò. Lì, in una clinica psichiatrica, era ricoverata da più di 40 anni sua madre. Avrebbe compiuto 74 anni ed era ancora viva, l'unica di tutta la sua famiglia ad esserlo. Non ci andava da quasi 10 anni, perché l'ultima volta che le aveva fatto visita, il dolore era stato così forte che lo aveva sopraffatto. Non aveva più trovato la forza, il coraggio di andarci. Ma ora, pensò, ora era tempo di vincerla, quella battaglia, soprattutto per se stesso. L'ospedale, il Pio Istituto Santa Corona, sorgeva a ridosso delle colline che costeggiavano la strada che porta ad Abano Terme. E mio padre, 2 anni prima, aveva fatto una grossa donazione per la costruzione di una nuova ala dove, così gli avevano scritto, era stato realizzato anche un alloggio privilegiato per quella paziente che lì soggiornava da molti anni. Una suora lo accolse.
Venga, signor Balzan, da questa parte l'accompagno.
Grazie, sorella.
Finalmente vedrà la camera di sua madre. L'abbiamo arredata esattamente come lei ci ha scritto. Dalla finestra si vede tutta la vallata. Ah, sapesse com'è bello. Che spettacolo primavera quando fioriscono le mimose. Ah, ma vedo che anche lei ha portato dei bellissimi fiori per la signora.
Li aveva portati perché 2 giorni dopo, il 25 agosto, sarebbe stato il suo compleanno.
Li vuole dare a me?
Sì, certo, grazie.
E dopo li sistemerò in un bel vaso. Ecco. Buongiorno, signora Balzan. C'è una visita per lei. Anche se non la riconoscerà, le farà piacere che sia venuto. Le sorriderà, vedrà. Se ha bisogno, sono qui fuori.
Sua madre gli sorrise, infatti, ma solo con un lievissimo, quasi impercettibile movimento delle labbra. Era lì, seduta su una poltrona posta davanti alla grande finestra. La sua bellezza era rimasta quasi inalterata. I suoi bei capelli neri e lucenti un tempo erano diventati tutti bianchi, ancora lunghi come allora, ma raccolti in un ben curato chignon. E come allora, il suo sguardo vagava lontano alla ricerca di incerti, improbabili orizzonti, prigioniera di quel suo mondo muto e chiuso.
Mamma!
Sì, esattamente come allora.
Mamma!
Come quando era piccolo e facevano le gite al torrente durante l'estate. Lei se ne stava sempre in disparte, lui la chiamava a gran voce, lei non lo sentiva, non lo vedeva, non rispondeva. Non era cambiato niente, era paralizzato. Il suo cuore traboccava di un dolore quasi impossibile da contenere. Lei si girò lentamente, lo guardò e gli sorrise ancora. Poi, inaspettatamente, gli parlò.
Me la farebbe una cortesia, signore. La prego, sia gentile con me. A quest'ora di solito trasmettono un concerto alla radio. Me la potrebbe accendere, per favore?
Certo, sì.
Trovò appena il coraggio di dire e accese la radio. Un concerto per pianoforte, proprio quello strumento che sua madre aveva sempre suonato così bene. Com'era bella quando la sera in casa suonava, come l'amava. Era sopraffatto dai ricordi.
Questo è il terzo di Beethoven. Ho sempre amato Beethoven più di ogni altro. Ma c'è una ragione ben precisa. Sa qual è il segreto della sua musica? Sorprendere. Sorprendere sempre, ad ogni nota. Non essere prevedibile mai. È questo che emoziona. È stato davvero gentile, signore, lo sa.
È davvero incredibile ciò che fece in quel momento. Si sforzò di pensare disperatamente a dei versi di un poeta americano, Cummings, che proprio Jack Fulton gli aveva fatto conoscere, a un verso in particolare. Ogni volta che lo leggeva lo commuoveva sempre fino alle lacrime. Nessuno, neanche la pioggia, ha così piccole mani. Lui le stava guardando, quelle mani, le mani di sua madre, che lei teneva dolcemente abbandonate in grembo. Erano ancora belle, delicate, diafane, come quelle di una suora novizia raccolta in preghiera. Decise di piangere per quel verso, per l'emozione che da sempre gli dava. Se avesse pianto per quello che aveva davanti ai suoi occhi, sarebbe impazzito per il dolore. Poi, mentre le lacrime gli rigavano il volto, si avvicinò a lei piano, alle sue spalle. La baciò delicatamente sulla nuca, quasi senza sfiorarla. In punta di piedi, per non fare rumore, se ne andò. Anche quella volta non era riuscito a vincerla, quella sua battaglia. Non ne aveva avuto la forza. E ancora una volta si sentì incompleto. Ripartì, muto e chiuso, come era venuto. Non gli piaceva l'idea di arrivare a Badia Polesine con quella grossa auto, troppo lussuosa, anche se non era sua, ma del giornale. Con l'autista, poi. Si fece portare alla stazione di Rovigo. Da lì avrebbe preso il treno e poi la corriera per Badia, la cui fermata era proprio sulla piazza del Mercato Coperto, nelle cui vicinanze, sapeva, c'era una locanda dove avrebbe preso un alloggio per la notte. Si era ripromesso di andarci, ma ora che era già in viaggio, dopo il forte turbamento del mattino, aveva qualche timore. Stava andando verso il paese natio dopo tanto tempo. Durante il viaggio ebbe paura che altri ricordi, che sapeva essere in prevalenza tristi, avrebbero ulteriormente oppresso il suo povero cuore. Ma la sera prima da Venezia Si era sentito in dovere di telefonare a Leonardo. Si era scusato con lui per non averlo aspettato al cimitero dopo il funerale di Matteotti, come gli aveva promesso. Gli disse che sarebbe arrivato il giorno dopo. Lui gli aveva detto che lo aspettava. Non poteva deluderlo un'altra volta. Arrivato a destinazione, notò che sul frontone della locanda del Gallo, dove avrebbe dormito, c'era una scritta: «Viva il Duce», mal disegnata con pennellata in calce. Non se ne curò più di tanto. Entrò e diede i suoi documenti al portiere.
Eugenio Balzan. Ma lei appartiene per caso a quella famosa famiglia Balzan che un tempo era proprietaria di quella grande casa che oggi è diventata Palazzo Rossi?
Sì.
È un onore averla ospite, signore.
Grazie.
Lo sa, stasera ci sarà festa qui in paese. Oggi è il giorno del nostro santo patrono. Ecco la chiave della sua stanza, la numero 3. Non lo dimentichi. Bentornato a Badia Polesine, signor Balzan.
Il lungo sguardo. Frammenti di vita di Eugenio Balzan. Di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti del settimo episodio: Lina Balzan, Stefania Patruno, Eugenio Balzan, Roberto Chevalier, Angela, la madre di Eugenio Balzan, Giulia Lazzarini, Margherita Sarfatti, Anaì Traversi, Jack Fulton, Giorgio Melazzi, Leonardo Visentin, Matteo Carassini. Assistente alla regia, Simone Visparelli. Presa del suono e sound designer, Yuri Ruspini. Regia, Cesare Ferrario. Produzione, Francesca Giorzi.